Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Trattiamo oggi la seconda parte del tema della settimana scorsa, cioè il rapporto tra paganesimo e società moderna. Mentre la settimana scorsa, parlando dei rischi di un eccesso di sicurezza e leggendo i consigli di Michael Stremisca, abbiamo trattato il rapporto tra organizzazioni pagane e istituzioni della società, questa settimana vorrei trattare questo tema: quanto la mentalità pagana è compatibile con la società moderna, intesa come società della comunicazione o dell'informazione, così come viene chiamata oggi la nostra società, a causa di quei mezzi che a volte definiamo nuovi mezzi di comunicazione, ma che ormai esistono da 20 anni: internet, i personal computer, gli ipertesti, i telefonini e tutte le tecnologie di comunicazione ad essi connessi. Parlando con alcuni studenti all'università, infatti, mi sono resa conto che alcuni consideravano il paganesimo una specie di relitto del passato, che oggi con la scienza e la tecnologia ha poco a che fare. In realtà, però, la mentalità pagana è molto vicina al concetto moderno di cultura di rete. Perciò volevo leggervi un mio scritto che riguarda appunto la modernità del paganesimo nella società attuale e che fa un paragone tra la mentalità pagana e i cosiddetti nuovi mezzi di comunicazione. Ho preferito, invece di rifarmi al revival del paganesimo in politica, che in genere è un'operazione di marketing e fatta sempre a scopo strumentale, trattare il tema della modernità del paganesimo nella società attuale riferendomi ad alcuni studi di critica letteraria e di filosofia per dimostrare come l'ipertesto o l'ipermedia, che sono il prodotto dell'attuale cultura cosiddetta di rete, abbiano un'idea di fondo che in qualche modo è pagana. Il politeismo assomiglia in maniera, vedremo, abbastanza incredibile al concetto che sta alla base dell'ipertesto. Questo scritto magari è un po' difficile da seguire letto per radio, ma cercheremo di andare piano e di chiarire. E il punto è che sempre più correnti di pensiero, in vari ambiti, si stanno avvicinando più o meno consapevolmente alla struttura o ad alcune caratteristiche del paganesimo politeista antico. Al di là della demagogia della politica, che vuole soltanto attrarre masse di elettori e che quindi è pronta oggi a sorridere ai pagani e domani a difendere le radici cristiane d'Europa, senza far nomi, in altri campi che non siano la politica, altri campi della società attuale, il riferimento alla mentalità pagana è inconscio, quindi privo di secondi fini e potremmo dire più sincero. Vorrei qui fare riferimento ad alcune correnti della critica letteraria, non solo perché è il campo più vicino ai miei studi, ma anche perché il testo scritto è considerato fondamentale dalla nostra cultura. Fin dal Medioevo, al libro, con il quale il testo è spesso confuso, è attribuito un carattere di verità. Basti pensare al modo di dire «ma dove sta scritto?», che si usa in italiano per far capire all'interlocutore che sta dicendo un'assurdità. Il libro, in particolare quello di certi autori, diviene un'autoritas, cioè un'autorità, una fonte di verità, diciamo, cui fare ricorso per risolvere le dispute. Si tratta di un'impostazione medievale ancora dura a morire, nonostante già nello stesso Medioevo vi fosse chi cercava di dimostrare le contraddizioni esistenti tra i vari autori ritenuti di pari autorità. Ad esempio Abelardo, che nel suo libro Sic et non, tradotto con sì e no, metteva a confronto le opinioni spesso contrastanti dei padri della Chiesa sui vari argomenti teologici e morali. Questa impostazione comincia a venir meno con la stampa, che amplia la possibilità di confrontare i vari testi mettendone in circolazione più copie. Altro duro colpo a questo sistema dell'autorità letteraria lo dà l'umanesimo e il Rinascimento, che incoraggiano in qualche misura lo spirito critico con la nascita della filologia, cioè della ricostruzione del testo di un'opera. Ancora oggi, però, anche se razionalmente chiunque si rende conto che uno scrittore è una persona come le altre e quindi può avere opinioni anche discutibili, il fatto che certe idee siano state messe per iscritto dà loro un valore aggiunto e un carattere quasi di inviolabilità, soprattutto nel caso in cui la contestazione non avvenga a sua volta per iscritto. Insomma, talvolta si dà retta ad alcuni scritti solo perché sono tali, quando invece contengono idee che, se espresse da un tizio qualsiasi incontrato alla fermata dell'autobus, non sarebbero considerate altrettanto benevolmente. Alcuni, invece, per spirito di contraddizione o perché si sentono ingabbiati da questo modo di pensare il libro, rifiutano totalmente il ricorso ad esso, sostenendo magari l'assoluta importanza dell'esperienza personale o del ragionamento personale. Per quanto questi ultimi due siano effettivamente importanti, quello che in realtà viene rifiutato non è il testo scritto in sé, ma piuttosto il valore assoluto attribuitogli. Questa concezione del testo come inviolabile auctoritas, il termine tecnico è proprio questo, quello latino, proviene naturalmente dal cristianesimo, che assieme a ebraismo e islamismo è detto religione del libro, proprio perché possiede un libro, o meglio un testo, sacro, inviolabile, incontestabile, la cui interpretazione è riservata a una cerchia ristretta, più o meno ristretta a seconda della religione e della corrente, di persone più preparate degli altri. Il testo sacro è parola divina e sorgente di altri testi, ma non è vincolato a nulla. Il testo sacro, al di là delle verità di fede, è un testo come gli altri. Perciò, assieme agli altri, è soggetto alle riflessioni sul testo della seconda metà del Novecento, lo stesso periodo in cui le religioni del libro e soprattutto il cristianesimo in Europa cominciano la crisi che persiste fino ai nostri giorni. Nel 1969, Michel Foucault pubblica L'archeologia del sapere, in cui teorizza l'assenza di confini in un libro, perché esso, dice, è il nodo di un reticolo all'interno di un meccanismo di rimandi ad altri libri e anche al contesto in cui nasce. In questo modo, il carattere di assolutezza di un testo scritto e la sua centralità viene meno. Assolutezza significa appunto essere sciolto da legami, ma se un qualsiasi testo viene posto all'interno dei legami che esso ha con altri testi e con il contesto in cui nasce, viene a trovarsi al centro di una rete, quindi non è più assoluto, non è più sciolto. Diventa il nodo di un reticolo, non il centro o la fonte esclusiva di altri testi. Una cosa del genere nel 1970 la fa Roland Barthes, che nel suo libro SZ descrive un testo ideale come un costrutto di reti multiple, aperte e incompiute, senza un inizio, ma con diversi punti di accesso e diversi collegamenti fra i nodi che lo costituiscono e che permettono al lettore di decidere il proprio percorso all'interno del testo. È un concetto che forse oggi può apparire un po' scontato, ma siamo negli anni 70, quando comincia a nascere la teoria che poi darà vita all'ipertesto, non appena le tecnologie necessarie a realizzare questo tipo di testo saranno disponibili. In pratica, il testo che teorizza Roland Barthes non è altro che un insieme di blocchi di significati che siano indipendenti, cioè autonomi tra loro, ma legati l'uno all'altro attraverso dei legami che il lettore non solo può seguire, ma può anche costruire. I termini usati da Foucault e Barthes riprendono quelli che negli anni 60 erano stati usati da Theodore Nelson per definire l'ipertesto. Il concetto di ipertesto dovrebbe essere al giorno d'oggi familiare perché è alla base del web. In internet però ancora non è pienamente realizzato, perché ancora resiste il confine tra autore e fruitore del messaggio. Fruitore è il lettore, in pratica. L'ipertesto dovrebbe, secondo la definizione data da Nelson, un testo che si dirama e consente al lettore di scegliere, qualcosa che si fruisce al meglio su uno schermo interattivo. Così come comunemente inteso, un ipertesto è una serie di brani di testo tra cui sono definiti dei collegamenti che consentono al lettore differenti cammini, ma prevede anche la possibilità che sia il lettore stesso ad aggiungere collegamenti e blocchi di testo, da qui in avanti chiamati, riprendendo il termine da Barthes, lessie, cioè blocchi di testo portatori di un significato compiuto, cioè compiuti in se stessi. Facciamo l'esempio di una pagina web. Una pagina web è in genere una lessia perché è conclusa in sé, anche se vi sono pagine web, o meglio dei testi che vengono spezzati in più pagine web, ricalcando lo scritto, ma questo solo per una maggiore agilità di caricamento. La pagina web, la nostra lessia, contiene dei link ad altri testi, ad altre pagine, ad altre lessie. Tuttavia, in internet, la realizzazione dell'ipertesto non è ancora compiuta, perché se magari il testo X fa riferimento a un testo Y che non c'è in rete, io posso anche mettere il testo Y in rete, ma non posso aggiungere il collegamento dal testo X al testo Y. Devo contattare l'autore del testo X, dirgli: guarda che ho reso disponibile quel testo che tu citi, se tu vuoi collegarlo, ma non sono io in prima persona autore del collegamento. Il lettore, attraverso l'ipertesto, comunque sceglie il proprio percorso e il testo, svincolato dal libro, che è la forma materiale, può essere collegato ad altri in maniera sicuramente più facilmente fruibile che non tra un testo e l'altro. Il testo così non può più essere considerato al di sopra di altri testi e il libro diventa un po' meno sacro. Negli stessi anni, negli anni 60-70, c'è stato una svolta nello studio della storia delle religioni. Innanzitutto la definizione del concetto di politeismo. Secondo gli studiosi, politeismo vero e proprio è quello che si trova in presenza di società urbane evolute che abbiano sviluppato una differenziazione delle funzioni svolte al loro interno che si riflette nella differenziazione degli dei e delle funzioni ad essi attribuite. Quindi il politeismo comincia a essere considerato un sistema e le figure divine che compongono le strutture politeiste non vanno più studiate singolarmente, ma all'interno del sistema complessivo. Uno dei primi a tentare questo nuovo approccio è Georges Dumézil, anche se ha avuto un approccio così rigido che ormai è superato dalle ricerche più recenti. Egli infatti individua tre categorie principali entro cui ripartire le divinità dei politeismi indoeuropei, categorie che rifletterebbero la divisione della società: dei sovrani, dei guerrieri e dei della casa radunati attorno ad una dea. In base a ciò rifiuta l'idea di divinità poste trasversalmente alle tre funzioni da lui individuate, mentre ritrovamenti più recenti hanno confermato la mobilità delle figure divine. Un passo avanti lo fa Jean-Pierre Vernant, che cercando di capire l'organizzazione mentale dell'uomo greco antico, individua il sistema del politeismo come un insieme di figure e collegamenti fra esse, e perciò l'inutilità di studiare le figure singole. Se ci pensate, se vogliamo capire di più una divinità, mettiamo Zeus, non ci limitiamo a studiare la serie di attributi che gli vengono dati nel culto, ma studiamo i miti, la relazione con le altre figure. Allora, perché Zeus è il marito di Hera e perché Zeus con altre donne fa nascere eroi, semidei e così via? Quindi lo studio del politeismo si è evoluto dall'idea di approccio alla divinità singola come elemento chiuso, è passato all'approccio globale che tiene conto dei collegamenti tra le varie divinità. Gli studi di Dumézil e di Vernant vengono pubblicati tra gli anni 60 e 70, esattamente quando si comincia a vedere il testo come un nodo collocato in una rete di collegamenti. Quindi, un sistema di pensiero antico come il paganesimo ha la stessa struttura di base di un concetto così moderno qual è l'ipertesto. In entrambi i casi abbiamo delle lessie, cioè degli elementi indipendenti, che nel politeismo possono essere figure divine o valori. Hanno un significato in sé, ma si completano grazie alle relazioni tra queste ultime che danno senso al tutto. La coincidenza di un sistema di pensiero antico e di uno moderno è in questo caso possibile grazie alla naturalezza di entrambi, che lavorano per relazioni esattamente come la mente umana lavora per associazioni e presentano la possibilità per ciascuno di creare il proprio percorso fra i vari nodi, così come il cervello di ciascuno organizza un percorso di sinapsi, cioè i collegamenti tra i vari neuroni, ed è in grado di costruire un percorso alternativo in caso di malfunzionamento di uno di essi. E questa è una cosa osservata nelle persone che hanno avuto incidenti o malattie particolari che portano alla distruzione dei collegamenti tra neuroni. Il cervello è in grado di creare anche collegamenti alternativi, che possono sembrare strani, ma che riparano in qualche modo il danno. Una seconda caratteristica dell'ipertesto, comune anche alle religioni politeiste, è l'apertura del sistema stesso. Non avendo un libro sacro, ma una pluralità di voci anche discordanti sugli dèi e sulle questioni morali e religiose, e soprattutto avendo chiaro in mente che le istituzioni religiose erano state una creazione degli uomini, un concetto che troviamo sia in Esiodo sia in Varrone, quindi sia nel mondo greco che nel mondo latino. Le religioni politeiste antiche non si escludevano l'un l'altra bollandosi di eresia e non conoscevano scismi neppure al proprio interno. Perché se è possibile introdurre nuove figure divine, perché io devo fare uno scisma per seguirne un'altra? Avrò delle preferenze, creerò i miei percorsi, ma non ho bisogno di scisma o di marchi di eresia. Il rapporto con religioni e divinità differenti era improntato al rispetto delle consuetudini altrui. Il rapporto con religioni e divinità differenti era improntato al rispetto delle consuetudini altrui, per quanto strane potessero sembrare, e le storie di Erodoto riportano parecchi esempi in questo senso. Talvolta accadeva anche che una comunità decidesse l'ingresso di divinità straniere nel proprio pantheon. La comunità svolge qui la stessa funzione che ha il lettore dell'ipertesto, al quale è concessa la facoltà di aggiungere nuove lessie e nuovi collegamenti. Queste divinità possono essere introdotte così come sono, come se si aggiungesse appunto una lessia, cioè una pagina, a un ipertesto. Questo sarebbe il caso di Dioniso, che secondo autori antichi avrebbe origine frigia e i cui culti presentano in effetti elementi comuni con i culti della Tracia, la regione corrispondente all'incirca l'attuale Bulgaria, a loro volta influenzati da quelli dell'Asia Minore. È il caso anche di Epona, la dea celtica legata ai cavalli e forse con funzioni di psicopompo, cioè di traghettatore delle anime dei defunti, che è l'unica dea celtica alla quale Roma dedicasse una festa pubblica, il 18 dicembre, e questo ne testimonia il riconoscimento ufficiale. Non vuol dire però che le altre divinità celtiche fossero bandite da Roma. Semplicemente per esse si era trovato il modo di applicare l'interpretatio, di cui abbiamo parlato più volte, in particolare nella prima puntata di Fontes. Tornando al parallelo con l'ipertesto, l'interpretatio è la creazione di un collegamento fra due lessie, cioè due blocchi di testo, cioè due divinità, che possono essere considerate quasi come uniche ai fini del culto, pur restando divinità distinte. L'interpretatio consiste nell'avvicinare una figura del pantheon straniero a una figura del proprio, sulla base del significato, anche parziale, attribuito ad esse. Non è un atto di imposizione, ma piuttosto una traduzione, che permetteva ai due sistemi comunicanti di capirsi e infine di integrarsi, salvaguardando le differenze presenti nel rispetto reciproco. Per gli antichi era scontato che uno stesso dio avesse nomi diversi a seconda dei luoghi, e non se ne preoccupavano più del dovuto. Era normale per Cesare dire che il dio principale dei Galli era Mercurio, anche se la parola Mercurio non apparteneva affatto alla lingua gallica. Talvolta l'interpretatio dava anche origine a divinità miste, laddove si incrociavano proprio i culti. Per rimanere in ambito celtico, sono attestati nelle iscrizioni antiche un Apollo Belenus e un Apollo Grannus, nati dalla fusione di Apollo con un altro dio della luce, nel caso di Belenus, o un dio della guarigione, nel caso di Grannus. Anche il cristianesimo, abbiamo visto nella puntata di dicembre, ha inglobato elementi provenienti da religioni precedenti, feste, attributi di santi, storie, iconografie, ma questo non può essere paragonato a un ipertesto, non è stato fatto un collegamento. In primo luogo perché il cristianesimo è una religione del libro, che prevede quindi uno spazio chiuso in cui si è racchiusa la parola divina, e perciò tutto quanto si debba sapere su religione e morale si deve trovare nel testo, e questo nonostante sia diffusa comunque l'interpretazione del testo dovuta alla necessità di dimostrare la compatibilità delle proprie idee con esso. Al di fuori di questo testo non si può andare. Bisogna stabilire all'interno di questo testo un sentiero stabilito, fra l'altro un sentiero che viene indicato da altre persone, ad esempio i preti che sono interpreti della parola divina. In secondo luogo, comunque, il modo di agire del cristianesimo, e questo l'abbiamo visto anche nella puntata, come vi dicevo, di dicembre, è diverso dall'istituto dell'interpretatio. Quando si applica l'interpretatio, ad esempio creando Apollo Belenus, Apollo e Belenus continuano ad esistere in maniera indipendente. Però, dove si incrociano i culti, abbiamo un tempio ad Apollo Belenus, dove il Celta, che segue il culto di Belenus, e il Romano, che segue il culto di Apollo, possono andare a praticare il culto. Il cristianesimo, invece, prima rade al suolo e poi ricostruisce sopra. Per tornare al paragone con la critica letteraria, che abbiamo già visto con Foucault e Barthes, il cristianesimo agisce conformemente a quanto auspicato dal cosiddetto pluralismo critico. Il pluralismo critico è quella corrente che fa proprio l'obiettivo dichiarato dalla cosiddetta filosofia edificante di Richard Rorty. Questo obiettivo, secondo Rorty, era il mantenimento della conversazione piuttosto che la scoperta di una verità oggettiva. Questo doveva essere l'obiettivo della filosofia, cioè di accogliere tutte le tesi che mantengano aperta la conversazione. Però Rorty si propone di evitare un vocabolario dato che fermi tale conversazione, cioè una serie di termini fissi a cui attenerci, perché allora la conversazione finirebbe, quei termini sarebbero delle verità da accettare. Invece il pluralismo finisce per essere uno strumento di esclusione di quelle tesi che affermano con forza se stesse e perciò si oppongono al sistema pluralista. Ellen Rooney, autrice di Seductive Reasoning, ragionamento seduttivo, sostiene che il pluralismo critico si mascheri di ragionevolezza per poi escludere i propri oppositori perché non disposti a dialogare. Sempre secondo la Rooney, le forme pluralistiche di discorso tendono ad appiattire, senza riconoscerla, ogni differenza. Appiattire le differenze non significa eliminare le discriminazioni basate su di esse, ma passare tali differenze sotto silenzio, fingendo la loro non esistenza nel nome di un dialogo comune, che si rivolga a un pubblico universale. È praticamente quello che accade con il cosiddetto buonismo, quello che viene definito buonismo ai giorni nostri, o con il politically correct, che ci porta a chiamare ipocinetico un paralitico, ma non ci porta a eliminare l'albero che è stato piantato proprio di fronte alla rampa che gli permette di accedere al tale servizio. Parliamo di ipovedenti, ma non gli diamo i cani, non gli diamo le guide. Questo è in sostanza l'appiattimento delle differenze. Fingiamo di non vedere, passiamo tutto sotto tabù. E poi c'è l'idea di rivolgersi a un pubblico universale. La supposizione di un pubblico universale implica che ogni individuo viene considerato un potenziale convertito, vulnerabile alla persuasione. Vi ricorda niente? Che va sedotto invitandolo a un dialogo ragionevole. Io credo che a più di qualche pagano sia capitato di accendere un po' i toni di una discussione con un cristiano e che questo, ma tu non sei ragionevole, non vuoi discutere, soprattutto quando si parla di morti e di persecuzioni fatte dalla Chiesa, questo è abbastanza frequente. Il problema del pluralismo è che, nonostante ci si impegni a evitare l'impiego di questo vocabolario dato, cioè di questa lista di termini verità, la comunicazione e quindi la conversazione necessita per forza di un punto fermo e di un vocabolario comune, anche se costruito attraverso la discussione, o almeno la completa comprensione del significato che l'interlocutore attribuisce alle parole che usa, un altro fattore che spesso viene trascurato. Si discute, ci si litiga per dei termini utilizzati dall'interlocutore, dando per scontato che l'interlocutore attribuisca a queste parole lo stesso significato che gli diamo noi. Il problema è quando si vogliono usare gli stessi mezzi del pluralismo non in un sistema filosofico, ma in un sistema reale, cioè una discussione filosofica, una struttura sociale peggio ancora. Il pluralismo così diventa un sistema che si mostra ragionevole e aperto al dialogo, ma in realtà limita quel dialogo e ne impone le regole attraverso l'esclusione di coloro che, a suo parere, non vogliono dialogare. Un'eventuale discussione con coloro sarebbe quindi troncata dalla recriminazione che questi non accettano davvero il dialogo. Ma si tratta di non accettare il dialogo o di affermare un'idea diversa? E il punto è che spesso si impone il dialogo con delle regole che non si è contribuito a condividere. Il dialogo invece necessita di regole costruite assieme, allora si può dialogare civilmente, ma non è possibile che uno attribuisca delle regole e poi si lamenti perché l'altro non le rispetti. Andate su un qualsiasi newsgroup in cui discutono pagani e cristiani e vedrete sovente questo. E questo è ancora più marcato per l'appunto quando si tratta di applicarlo alla religione o a qualsiasi campo in cui sia in gioco l'emotività degli esseri umani. L'argomento religioso tocca molto profondamente le persone perché si tratta di toccare un sistema di credenze a cui queste persone si appoggiano. Così si comportano alcuni cristiani che si dichiarano disposti a dialogare con gli esponenti più ragionevoli delle altre religioni, monoteiste e non, intendendo però con ciò quelli più disponibili a essere inglobati in questo sistema. Gli altri, invece, vengono esclusi perché incapaci di dialogo, cioè incapaci di seguire le regole che si pensa vadano seguite per una conversazione civile. La discussione è ammessa, ma mai sulle regole. Per questo esistono oggi dei gruppi pagani che lodano Giovanni Paolo II, visto coi miei occhi, e addirittura si augurano che ne nascano altri 1000 come lui, o che affermano che in fondo gli insegnamenti di Gesù erano giusti e poi è stata la Chiesa che li ha travisati per sete di potere. Ricordo a tutti l'episodio del fico che mi pare di averlo citato più di qualche volta. Come dice invece la scrittrice indiana Gayatri Spivak, il pluralismo è il metodo utilizzato dalle autorità centrali per neutralizzare l'opposizione, facendo credere di accettarla. Un atto di pluralismo da parte dell'emarginato può significare soltanto una resa nei confronti del centro. Accettare le regole del dialogo imposte e non la discussione su di esse, quando il centro si rifiuta di riconoscere le mie differenze e quindi me stesso come individuo, considerandomi soltanto una pecora, per richiamarsi alla simbologia cristiana, senza offesa per le pecore, che deve essere convinta della bontà del centro pastore. Allora mi sto arrendendo, sto rinunciando a me stesso e al riconoscimento che mi spetta. Un'altra caratteristica del pluralismo, ancora una volta evidenziata dalla Rooney e ancora una volta in relazione col comportamento cristiano, è l'appropriarsi delle tesi che entrano a far parte del sistema pluralista, per poi utilizzarle e stravolgerle. Il dialogo pluralista, come abbiamo visto, pretende la rinuncia, non elimina le differenze, ma pretende la rinuncia alle differenze di genere, razza, posizione di classe, sessualità, nazionalità e interessi materiali, da parte del pubblico e di chi vi partecipa. Quindi, per tornare all'ambito della critica letteraria con un esempio, un critico di impostazione marxista deve rinunciare al proprio essere marxista. Un critico di impostazione freudiana deve rinunciare al proprio essere freudiano per rivolgersi a questo pubblico standard. Le tesi così espresse diventano proprietà del sistema e di chi vi fa parte, e possono essere utilizzate in qualsiasi modo, dal momento che, prive di una caratterizzazione particolare, appaiono neutre abbastanza per permettere il loro stravolgimento. Un esempio, il neoplatonismo, sradicato dalle sue radici pagane e le cui tesi vengono assunte nel cristianesimo. È un po' come decontestualizzare una frase, che non sempre mantiene il significato originale. In un sistema pluralista cosiddetto paritario, dove cioè non vi sia una vera autorità centrale, l'autore della teoria, in una certa misura, può sempre rivendicare la paternità dell'idea e quantomeno all'interno della discussione può cercare di riportarla al significato originale. Però nel pluralismo applicato, dove c'è un centro, ci si appropria dell'opposizione per giustificare la propria perpetuazione come continuazione dello stato passato delle cose che è stato inglobato. È quello che ha fatto il cristianesimo fin agli inizi della sua storia, si è appropriato dell'iconografia di Pan, stravolta fino a farla diventare quella del diavolo, si è appropriato della festività mitriana prima e romana poi del Sol Invictus, di leggende divenute storie di santi e così via. Allo stesso tempo, in pratica, cercava di cacciare i pagani e di accattivarsene la simpatia, assumendo alcuni tratti del paganesimo, i più innocui o resi innocui, al proprio interno. Provate a immaginare il cristianesimo senza i santi, senza le leggende di santi, senza la festa del Natale, senza l'iconografia del diavolo, senza gli angeli che vengono dalla Persia. Che cosa vi rimane? Oggi ci sono alcune frange cristiane che cercano di accattivarsi le simpatie dei pagani o dei vicani più ragionevoli, facendone una sorta di prova della propria tolleranza agli occhi del pubblico da persuadere, e continuare così a emarginare le correnti più intolleranti. Con te sì che si può parlare che sei ragionevole, perché in fondo tu, caro Vicca, mi dici che Gesù era una brava persona, anche se ha seccato un fico e ha detto la famosa frase che portate quelli che non volevano che io regnassi su di loro e sgozzateli in mia presenza. L'ipertesto non è un sistema pluralista, Ogni lessia, cioè ogni pagina, ogni blocco, è indipendente dalle altre e ad essa si possono collegare sia blocchi che la contestino o la interpretino in maniera deviante, sia blocchi che la supportino, la completino o chiariscano il significato originale. Nell'ipertesto ideale non è necessario un centro che gestisca e garantisca il mantenimento di questa conversazione, cioè il perpetuarsi dei collegamenti, perché l'unico requisito per accedere all'ipertesto è il possesso dell'apparecchiatura in grado di collegarsi ad esso. Quindi l'appropriarsi dei punti di vista è relativo e comunque sempre ostacolabile. Per uno che cerca di appropriarsene, ce ne sarà sempre uno che difende il significato originario. Inoltre, l'ipertesto è privo di centro e il percorso di lettura scelto da ogni lettore è chiaramente influenzato dalle quelle differenze di genere, razza, posizione di classe, sessualità, nazionalità, interessi materiali che il pluralismo cercava di eliminare. L'individuo sceglie cosa leggere e in che ordine leggerlo in base a ciò che egli è, non essendoci un centro, ma anzi una pluralità di autori, tra i quali il lettore stesso, l'individuo stesso, non può essere considerato automaticamente oggetto di persuasione, ma è un soggetto attivo che rielabora le informazioni e arricchisce l'ipertesto. L'ipertesto non può appropriarsi di punti di vista adesso estranei, ma questi punti perché l'estraneità in questo caso non esiste. Esistono collegamenti a diversi punti di vista e i punti di vista sono espressi così come sono perché espressi direttamente dai loro autori. Ovviamente si parla di ipertesto ideale, che come ho già detto non è presente sul web, perché l'ipertesto ideale prevede l'assenza di un moderatore che decida cosa inserire, quindi responsabilità totale del lettore in leggere, collegare, scrivere e lavorare in rete. L'attività del lettore dell'ipertesto è speculare a quella del politeista, che in presenza di divinità straniere non se ne appropria, ma le traduce nel proprio modo di pensare attraverso questo istituto che abbiamo detto, l'interpretatio. Diciamo che le riporta al proprio standard di rappresentazione, un po' come tradurre in HTML un testo scritto con Word per renderlo accessibile da tutti i browser, oppure tradurre una parola da una lingua in un'altra perché sia letto. Tale istituto, l'istituto dell'interpretatio, è stato criticato da alcuni studiosi, i quali lo ritengono prova del fatto che romani e greci non capivano le divinità altrui. Non però, bisogna però caricare la cosa di disprezzo verso le religioni altrui. Non era quello il senso dell'interpretatio, che non si appropriava, ma avvicinava due pantheon distinti, che non si capivano non per disprezzo, ma per diversità dell'ambiente in cui il sistema di divinità era concepito. Meglio ancora, l'interpretatio corrisponde alla creazione di un collegamento tra due figure divine, che permetta ad entrambe le civiltà di riconoscersi l'un l'altra anche rimanendo separate. Il dio dei Messapi, un antico popolo della Puglia, Batio, era raffigurato sia in forma maschile sia in forma femminile come dea che allatta il figlio. E anche se venne dai romani identificato con Giove, il culto della dea rimase anche in era post-messapica, cioè dopo che i Messapi si integrarono nell'impero romano. E la figura viene quindi conservata in qualche modo. Talvolta le civiltà autrici delle due lessie, cioè delle due divinità, si fondono e quindi le divinità stesse si fondono. L'antica dea italica Lucina, identificata dai romani con Giunone, si fonde con essa dando origine a Giunone Lucina, quando gli italici si mescolano con i romani. È vero che questi collegamenti vengono fatti per lo più dalla comunità e non dal pagano singolo, e che la comunità, sia in Grecia che a Roma, presenta proprie regole per l'introduzione di nuovi culti. Nello stabilire comunque il parallelismo tra comunità pagana e il lettore dell'ipertesto, occorre tenere presente la differenza tra il passato, in cui la religione era una pratica collettiva e quindi, al pari dell'entrata in guerra, veniva gestita da un'istituzione pubblica, e l'epoca attuale, in cui la religione è considerata un fatto privato. Del resto, credo che siano pochi i pagani moderni che desiderino il ripristino totale delle società e delle condizioni di vita dei pagani storici. Tuttavia, rimangono i concetti di base del paganesimo: la responsabilità del singolo, il suo ruolo attivo, l'interpretatio, e il rispetto dei culti altrui senza bollarli di eresia e senza voler disconoscere le differenze, Di solito una cosa del genere la esprimono i cristiani quando commentano: non importa che nome si dà a Dio, tanto è sempre lo stesso, basta comportarsi bene. Dio e dei non è la stessa cosa, comunque. Verso questi concetti va il cosiddetto post-strutturalismo di Foucault e di altri che lo seguono. L'evoluzione verso un atteggiamento mentale politeista appare quasi naturale se seguiamo questo percorso di nascita dell'ipertesto. Foucault e il suo corrente del post-strutturalismo ha spostato l'attenzione dal testo al lettore che in esso sceglie il suo percorso. Nel paganesimo contano le pratiche, quindi l'atteggiamento del pagano stesso, che Cicerone chiama religio, religione, non il testo, che comunque nel paganesimo non è autorità assoluta perché non è parola di Dio. Anzi, nella Grecia antica la teologia era opera dei poeti. Tanto è vero che Epicuro contesta i poeti perché con le loro favole fanno venire alla gente la paura della morte, e invece della morte non bisogna aver paura, perché non esistono gli inferi e la punizione. Ma Epicuro poteva dirlo senza che nessuno lo mettesse sul rogo. Quindi, se conta l'atteggiamento del pagano e non un testo, all'interno di uno stesso pantheon, ogni comunità sceglie il proprio percorso di lettura delle relazioni tra gli dei e avrà un pantheon leggermente diverso da quello di un'altra comunità che magari ha gli stessi nomi di dei. Così viene anche invalidata l'obiezione presentata da alcuni storici delle religioni sulla non esistenza di divisione rigida tra monoteismo, che avrebbe in sé almeno la dicotomia bene-male, e politeismo, all'interno del quale ci sarebbe sempre e comunque una divinità superiore alle altre. Seguendo questo ragionamento, dovremmo trovare Zeus come divinità principale di ogni città greca. Invece, la flessibilità di un sistema politeista permette a ciascun gruppo di rimodellare il pantheon esistente adattandolo alle proprie esigenze, ripartendo gli attributi delle divinità in maniera diversa. E l'archeologia ha confermato che epiteti, miti e culti variano a seconda dell'area geografica, ma anche dell'epoca. Prendiamo come esempio la città di Mantinea, che si trovava in Arcadia orientale. Qui, sebbene Zeus continui ad essere una divinità importante, venerata come salvatore, folgore, distributore di doni, buon consigliere e rasserenante, la divinità principale è Poseidon Hippios, Posidone dei cavalli, con un santuario presente fin dall'VIII secolo ante era vulgare, tanto sacro da essere inviolabile e chiuso con un filo di lana a significare questa caratteristica. E questo accade in una città che ha nei cavalli la base dell'economia e nel terreno problemi di drenaggio, quindi appare logico che la divinità maggiore sia quella legata alle acque e ai cavalli, due elementi con cui la comunità ha a che fare tutti i giorni e quindi deve mettersi in relazione con quelle divinità. Tutto ciò è reso possibile da quello che dicevamo prima, la religio, che contraddistingue le religioni pagane. Nonostante la parola sia latina e la definizione di Cicerone quindi latina altrettanto, mi pare che il concetto sia applicabile comunque a tutte le religioni pagane, sia antiche sia soprattutto alle loro riprese moderne, dato il carattere personalistico del concetto attuale di religione, e che sia in accordo col paragone fatto in precedenza tra pagano e lettore dell'ipertesto. Nel linguaggio quotidiano dei latini, la parola religio era l'equivalente dell'italiano scrupolo o meticolosità, mentre in contesti religiosi, e anche questo è significativo, si trova soltanto al plurale religiones. Abbiamo già visto la sua definizione nella prima puntata di Fontes, dove abbiamo parlato delle parole paganesimo, tradizione e religione. Cicerone, abbiamo detto, la fa derivare dal verbo relegere, raccogliere, nel senso di mettere assieme le pratiche religiose, prestandovi attenzione e quindi scegliendo parole e gesti. Religio è un atteggiamento individuale che si oppone alla negligentia, la negligenza, il trascurare gli dèi. Al plurale indica invece le pratiche religiose o il comportamento da tenere durante quest'ultime, rispettandone le regole, senza cadere nella superstitio, cioè la cieca credenza in qualcosa che va condannata. Quindi, se diciamo che il pagano è religiosus, significa che compie di nuovo l'azione di legere, cioè di raccogliere un'altra volta. Il verbo legere è lo stesso che è alla base di un altro verbo che ho già usato più volte, durante questa trasmissione. Colligere, cioè con legere, che significava raccogliere, e in italiano ha conservato il significato di collegare. All'atteggiamento attento individuale, che corrisponde all'attività del lettore ipertestuale, si accompagna una seconda caratteristica comune, il rispetto. Così come nell'ipertesto, la lessia di un qualsiasi autore non è deformata per adattarla forzosamente a una certa interpretazione, ma è semplicemente collegata ad altre lessie, così i paganesimi antichi non conoscevano la pratica della conversione o il concetto di eresia, ma riconoscevano la validità delle pratiche altrui, quindi le differenze tra individui che il pluralismo tende a cancellare. La standardizzazione del pubblico che cerca di fare il pluralismo non si traduce mai in uguaglianza, perché c'è un centro applicatore del pluralismo. Rispetto deriva infatti dal latino respicchio, che può significare mi volto a guardare, rivolgo l'attenzione o tengo in considerazione, e anche questo è un concetto che non riguarda soltanto la civiltà pagana latina. Così, quando si stabiliva un patto tra popoli diversi chiamandogli dei a garanti, ci si preoccupava di eseguire le pratiche religiose che fossero corrette anche per gli altri, mentre il pluralismo cristiano vantava, e in misura maggiore vanta, la propria tolleranza. Il concetto stesso di tolleranza, contro cui cominciano ora a sorgere le critiche, non è applicabile all'atteggiamento degli antichi nei confronti di altre religioni. Tollerare non è poi un concetto così bello, perché significa sopportare, concedere il permesso di esistere, ma conserva un rapporto impari tra chi tollera e chi è tollerato, il quale, si intende, dovrà fare del suo meglio per continuare a farsi tollerare e perciò adattarsi alle condizioni dettate da chi è tollerante. Altrimenti si torna di nuovo al discorso del pluralismo applicato alla società. La società è tollerante con l'emarginato che si arrende al centro, per dirla con le parole della Spivak. L'ipertestualità delle comunicazioni attuali e auspicate, le critiche al concetto di tolleranza, l'importanza dell'individuo e l'importanza che esso riveste nel sistema ipertestuale dimostrano come il risveglio attuale delle istanze pagane nel mondo moderno non siano soltanto un ritorno al passato o una curiosità intellettuale, ma le stesse istanze sono, in modo inconscio, sempre più presenti nella società moderna e nei settori più vari. Quindi il cammino verso il paganesimo non è verso il passato, ma verso il futuro. E con queste ultime parole vorrei concludere la puntata di oggi di Fontes, ringraziandovi per avermi seguito, e se avete qualcosa da dire su questa trasmissione io vi risponderò agli indirizzi radiogpm@giornopaganomemoria.it oppure fontes@giornopaganomemoria.it. A risentirci allora alla prossima puntata, a febbraio, in cui parleremo di paganesimo e memoria. Buona giornata a tutti!